E adesso abbiamo invece al microfono Vincenzo Migliucci, pronto, ci sei?
Ciao, buongiorno, buonasera a voi.
Ciao, buonasera. Noi ti abbiamo chiamato per appunto parlare un po' dei temi relativi alla COP29, ma naturalmente non solo riguardo la COP29.
Per una volta dal punto di vista di quello che avrebbe dovuto essere, che non sarà quasi sicuro, anzi sicuramente non sarà, come quasi tutte le altre COP, perché sono sempre stati dei buchi nell'acqua, compresa quella famosa parigina di credo 7-8 anni fa, che avrebbe apportato un qualche indirizzo che poi non è stato minimamente rispettato. Invece tu hai fornito una serie di materiali e anche di temi reali su cui insistere perché debbano essere affrontati da situazioni di questo tipo. Ecco, ti lascerei a te di enunciare tutti questi e poi magari ne parliamo meglio, più diffusamente, ma una volta che hai elencato quelli che avrebbero dovuto essere i temi di COP29.
Sì, cominciamo dal dire ovviamente che il libro dei sogni è stato quel Parigi del 2015, la COP24, ne sono trascorse altre 5. Lì almeno venivano fissati i punti dell'irriducibilità riguardo ovviamente all'aspetto climatico, l'impossibilità per il pianeta di sopportare un aumento di 1,5 gradi di riscaldamento globale, e che diventava appunto irreversibile poi la tragedia, ovviamente non solo per gli umani ma anche per l'ecosistema complessivo. E fissati i parametri ovviamente della responsabilità dei maggiori gruppi industriali, paesi, gruppi industriali, multinazionali compresi, e quant'altro, i soldi da predisporre, i piani ovviamente entro il 2030-2050, che ormai fissano tutti questi parametri ovviamente di cancellare addirittura intorno al 2040 il 100% della CO2, eccetera, siamo a caro amico, voglio dire, in assoluto, anzi le ultime due COP le facciamo ovviamente una nei paesi arabi, sì, nel Golfo,
a Dubai,
e l'altra la facciamo in uno dei paesi produttori di cui abbiamo un'interfaccia immediata, perché l'Azerbaigian è quello che ci dà il TAP, voglio dire, insomma, no? E quindi il TAP è quel trans pipeline che sbarca a San Roca nel Leccese e viene su nelle circostanze ovviamente della penisola salentina, e poi viene su, fa tutta la dorsale adriatica e se ne viene fino a Minerbio, e da Minerbio ovviamente arriva alla periferia di Milano, e da lì si interseca con gli altri tubi. Il percorso, l'ideologia, che ovviamente non va imputata solamente al governo Meloni che arriva per ultimo, ma ci sono gli altri 3-4 governi che hanno dato vita a tutto questo, è quello di creare una condizione in cui l'Italia diventa l'hub del gas, una supercazzola, adesso la mettiamo lì così, che non gliene frega un cazzo a nessuno, dico, ci fosse stato un comando nelle precedenti elezioni europee, cioè dice, guarda Italia, visto che tu sei l'italietta, tu inquini il tuo territorio e poi a noi ci dai la materia prima. Non è così, ovviamente, perché ciascuno, ce lo ricordiamo, si approvvigionava del gas dove costa meno, in particolare quello russo ovviamente, eccetera. E poi ciascuno si è articolato come crede. E quindi di che cosa parliamo? Soprattutto poi alla luce del fatto che a partire dalla crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina, e tutti hanno cercato di limitare ovviamente i consumi, hanno cercato altri rimedi che sono sempre quasi peggiori del male, i rigassificatori qui in Italia e quant'altro, il gas trasportato da mezzo di gasiere che stanno l'oceano e quant'altre, i forme inquinanti drammatiche, sperpero di quantità di energie a tutti i livelli. E dentro questo quadro appunto nasce la COP29. E ovviamente dicevamo lì in quelle quattro righe scritte che da una parte c'è il problema ovviamente di sdoganare un paese autocratico con un oligarca, ovviamente, di quelli
la famiglia di oligarchi.
Successivi alla crisi ovviamente della vecchia URSS, che ne ha sdoganati centinaia di queste figure, ovviamente ce ne sarà sempre una partita di ricambio da questo punto di vista. e poi darcela a bere, perché non so se avete avuto modo di sentire, magari non ve lo consigliavo, chi se ne frega di sentire la Meloni, ovviamente eccetera.
Il nucleare.
Io sono un mattiniero perché sono un vecchietto, quindi ho sentito quei 3-4 minuti è sempre la solita solfa, insomma, le chiacchiere, però ribadisce ovviamente che l'Italia deve essere l'hub del gas, il piano Mattei, questo fantomatico piano, e poi ci aggiunge il nucleare, ma questo era in dubbio. Adesso ci mette anche la qualificazione, il nucleare da fusione, che è veramente al di là del regno di Dio, insomma, chissà.
Ci vorranno un centinaio di anni.
Prima il nostro pianeta, che mancano 4,5 miliardi di anni per estinguersi, oppure si farà prima la fusione, ma del resto. Però questo sottende che invece l'intero governo è propenso alla fusione, cioè quello che alla fissione, quello che continua a essere il vecchio nucleare, ovviamente, eccetera, e che ci annunciano che a partire da fine gennaio ci sarà la legge delega al governo per ritornare al nucleare. Su questo bisogna che ci rimettiamo le gambe in spalla, dopo aver vinto due referendum, dopo essere stati i protagonisti del primo e del secondo, ci ritoccherà essere a questa bella
età. Vogliamo fare il nucleare piccolo, di piccola taglia.
No, e su questo possiamo subito dirle, è veramente una stronzata di quelle più colossali, perché ovviamente per fare energia, perché poi di questo stiamo parlando, perché poi te puoi inventare tutto quello che te pare, del resto nei laboratori di ricerca, dentro le università, dentro gli ospedali, di vicende nucleari ce ne sta quanto te ne pare, tant'è che le scorie maggiori, 2/3 delle scorie sono di questa natura, insomma, sono scorie di ricerca e sono scorie ospedaliere. Quello le scorie ad alta intensità di inquinamento ovviamente nucleare sono quelle che provengono dalla fissione per dare energia, e per dare energia non si possono fare centrali da 1 megawatt. Cioè l'America, che sta più avanti di tutto, e probabilmente insieme a lei la Cina, la Russia, stanno tentando di elaborare centrali che si possono mettere su un grosso tir, con la mentalità, questo soprattutto all'America, perché abbiamo visto i documenti eccetera, che l'America, quella già di Trump, poi è arrivato questi 4 anni di Biden, già pensava che non si fidava della rete elettrica nazionale, che poteva essere stoppata, frenata dagli stessi lavoratori che ci lavorano, e quello è un pensiero retrogrado, ovviamente, che comunque sia il conflitto di classe non muore mai da nessuna parte, voglio dire, eccetera.
Il luddismo.
Potevano staccare la spina all'esercito, cioè al comando, ovviamente, eccetera, per cui dica, è meglio che ce la facciamo da solo, per cui dovunque andiamo una brigata può avere a disposizione 10 megawatt e se li fa ovviamente con 4 tir, questo è il concetto, ma è veramente solo a questo livello qui, perché se tu devi fare 10 megawatt ovviamente un paese da 20.000 abitanti ne consuma di più, quindi di che parliamo? Se serve di fare energia, infatti loro stanno pensando, dice, il nucleare di quarta generazione, non esiste di quarta generazione, l'ultima che è spacciata per quarta generazione è la centrale di Olkiluoto, non so bene se lo pronuncio bene, quella di finlandese, che è stata inaugurata l'anno scorso, i primi kilowatt sono stati fatti intorno all'estate dell'anno scorso, ma doveva essere in funzione nel 2003, ci ha messo 20 anni, sì, 23-20 anni, doveva costare circa 3 miliardi, ne è costata 18, voglio dire, no? E ancora non sappiamo se quel raddoppio di sicurezze che dovrebbe meritare una centrale nucleare, visto gli episodi da Chernobyl a Fukushima e a quant'altro non ce l'hanno raccontate, ovviamente, eccetera, ce n'è bisogno di sicurezza intrinseca, cioè quella che riguarda i lavoratori, in particolare i produttori, eccetera, e poi c'è quella estrinseca, quella che riguarda la popolazione, quella che riguarda il territorio, per cui non ce la diano a bere nessuno da questo punto di vista, tant'è che vogliono una legge delega, per cui vanno con molta calma da questo punto di vista, che però bisogna aguzzare le orecchie e ricominciare a mettere i puntini sulle i, e soprattutto dargli qualche indirizzo a questi signori, ovviamente tipo Calenda, no, che si vanta di tornare al nucleare, gli fa da battistrada, no, che ha raccolto le firme per una leggina che ha fatto lui, insomma, no, quindi capisce bene che sorci che ci stanno in giro, insomma, no, che
sul nucleare ce l'hanno raccontate tante di balle dai tempi di Three Mile Island, non ho sempre trovato la soluzione, no, quello fertilizzante.
A noi compete ovviamente alle nuove generazioni andare a capire con chi marcia, e se vedi quelli che hanno redatto, ovviamente consegnato alla Cassazione, le firme per la legge in iniziativa popolare, cioè il solito vecchio Chicco Testa, che è un uomo buono per tutte le stagioni, insomma, che parte dall'Arci, arriva alla Lega Ambiente, eccetera, eccetera, insomma, per arrivare ad essere il peggior failo nucleare, e poi tutta una serie di tecnici che sono dentro, ovviamente, l'ansaldo nucleare, dentro l'AGIP, eccetera, eccetera, l'ENI, che è il caput mundi, ovviamente, altro che il governo Meloni, chi comanda in Italia è l'ENI, non c'è dubbio, insieme ad altri, ma insomma questo è il contesto. Per cui Baku ha questa caratteristica, solo che fin dall'origine non ci arrivano quelli che contano. Non arriva l'americano, non arriva il russo, non arriva il cinese, non arriva l'indiano, non arriva
neanche Macron,
insomma arriva un tubo, se sanno a fare quattro chiacchiere come gli ultimi G7, di cui l'ultimo finisce domani a Firenze, dove ormai si fanno i G7 con i funzionari, cioè hanno spacciato un giro tutti questi G7, ovviamente si sono fatti bella mostra a giugno, quando Meloni ha pagato a vacanza a loro signori, e poi gli altri sono andati deserti, perché ovviamente non c'hanno niente da dire, insomma, se non quello di sprecare soldi, perché poi magari glieli ridaranno, insomma, no, a Meloni, ma insomma, quello dove sono stato per ultima ad Ancona è costato 700.000 euro, questo qua più o meno di Firenze costerà sulla stessa cifra, quindi capite bene, li butta una uffa e fa una vacanza, come ovviamente ha favorito la Santanchè, se vedete il viaggio li porta in giro per tutta la Toscana, questa da imprenditrice, no?
Welcome to Meraviglia.
Sì, no, per cui Baku è questo, e quindi c'è una miriade, e poiché la indice l'ONU, voglio dire, eccetera, c'è una miriade di soggettività, ci sono anche figure ovviamente che vanno lì per dire guardate, siamo all'ultimo atto prima della sopravvivenza, insomma, no, eccetera, come tutte le isole dell'oceano, dell'Australia, dell'Oceania, insomma, no, eccetera,
che hanno disertato anche loro per protesta,
hanno disertato per lo più anche loro, ma insomma quelle che sono andate, di guardate, a noi ormai il cambiamento climatico, noi viviamo su una superficie che sta a 2 metri sopra il livello del mare, se qui continuano a sorgersi gli acciai e quant'altro e via di seguito, ma poi arriva il devastatore, il cowboy della situazione, Trump, che ovviamente ha detto che si cancellerà subito gli USA dall'accordo di Parigi, come se avesse fatto chissà che cosa, ovviamente, eccetera, ma soprattutto vuole arrivare a fare subito le trivellazioni in Alaska e nell'Artico. Voi capite bene, è diventata un'altra corsa all'oro tutto questo, insomma, no? Quindi il fossile, altro che le parole, il fossile, vanno in un paese fossile, l'Azerbaijan, e si portano appresso ovviamente una quantità, le delegazioni, una quantità di imprenditori che vanno lì per fare accordi. L'Azerbaijan ha Baku si è proposto di farlo, perché pensa, ha messo a progetto dentro proprio i propri atti governativi che dalla conferenza dovrà uscire un 30% di più di commercio dei fossili. Capite bene, insomma, di che cosa parliamo, insomma, dentro questa condizione. Poi ci saranno qualche contestazione, ci sarà quant'altro, ma le delegazioni che sono state mandate, per esempio quelle d'Italia, sono infarcite dai tecnici dell'Enel, dell'ENI, dell'AGIP, della SNAM, di che dobbiamo parlare?
Certo. Senti, c'è un aspetto, per esempio, che in qualche maniera è agitato anche da chi ha uno sguardo critico rispetto a questa COP, quello di cancellare il debito dei paesi più colpiti, certo, dalla crisi climatica. Mi viene in mente il caso del Chad, che addirittura ha ricevuto un prestito da parte degli Emirati Arabi per pari al 15% del suo PIL per far fronte ai danni delle inondazioni del 2024. Cioè, se questi debiti non si cancellano, è un vortice che non si fermerà mai, cioè non si riuscirà mai a uscire da questa situazione. I paesi, per esempio, delle piccole l'alleanza di piccoli stati insulari, gli servono almeno 1.000 miliardi di dollari all'anno per affrontare queste problematiche.
È senz'altro che è così, ovviamente stiamo su un'unica terra, un unico pianeta, ovviamente, eccetera, nulla si crea, nulla si distrugge, arriva prima o poi a tutti quanti, insomma, no? Se pensiamo solamente a Venezia, voglio dire, no? Non voglio introdurre un altro spettro da questo punto di vista, ma già l'acqua alta fa quello che fa, insomma, paradia o non paradia, no, eccetera, eccetera. Ma se dovesse aumentare di 50 centimetri, ovviamente Venezia fa tilt, insomma, no? Quindi non c'è bisogno di andare giù in fondo in Oceania o in altre situazioni del genere. Per cui i paesi sono strozzati ovviamente di per sé, e c'è la ormai un'attività di recupero delle terre, ovviamente, eccetera, laddove la gente scappa via perché c'è la desertificazione, scappa via perché ovviamente ci sono le alluvioni, ci sono le catastrofi, eccetera, e ci sono dei competitor a livello mondiale che continuano a comprare terre, quindi li mettono alla corda del gas, alla canna del gas, cioè i piccoli paesi. Del resto, vi ricordate in tempo del Covid, insomma, no? Hai voglia a far chiacchiere, se dovevano prendere il Covid, per fortuna la natura ci pensa, da una mano ai disgraziati, già muoiono per conto loro senza bisogno del Covid. Se il Covid si fosse diffuso in Africa e in altre località al di fuori della Cina, eccetera, sarebbe morta almeno 1,5 miliardi di persone. Così non è avvenuto, per favore, e noi abbiamo fatto le battaglie quando siamo presi in piazza, come tutti quanti, per mandare i vaccini ovviamente lì dentro, per eliminare, per produrli da solo, per eliminare i brevetti, e ovviamente è la stessa faccia della stessa medaglia del debito, ovviamente, che strozza i poveri disgraziati. Per cui manco questa tribuna sarà presente, voglio dire, in termini veri a Baku, anche se lì dentro sicuramente una minoranza andrà a sostenere ovviamente che la colpa non è del clima, ma la colpa è del tema. Questo è fuori di tutto, insomma, no? È talmente la palisse da questo punto di vista che non c'è alcun dubbio, salvo che ovviamente i boss del mondo, compresa ovviamente la Cina, compresa ovviamente gli Stati Uniti, la Francia, cioè i paesi colonialisti, sono andati, come dire, a comprarsi un po' le materie prime, continuano a comprare le materie prime, continuano a fornire denaro a strozzo, come si dice, eccetera, per cui te comprano poi aeroporti, porti, eccetera, eccetera. È tutta questa conquista, non c'è dubbio.
Non c'è, oltretutto, bisogno di Lavoisier, che loro utilizzano al contrario, nel senso che ci sono i vari crediti del carbonio e sulla biodiversità, che appunto nulla si crea, nulla si distrugge, quindi io inquino e poi ti faccio in modo che mi pago i crediti sull'inquinamento utilizzando proprio questi appuntamenti per imporre, decretare a quanto possono ammontare i crediti sulla biodiversità, per esempio.
È un'altra violenza criminale tutto questo, come aggiungici pure ovviamente come la cattura della CO2 che l'ENI vuole fare in primis, già finanziata dal PNRR a Ravenna, no? A Ravenna, che sta di fronte ovviamente all'Adriatico spompato dal metano, che ce n'era una certa quantità fin dal tempo che Mattei governava l'ENI, ovviamente, eccetera, quindi 25 anni di pompamento, e tu capisci, ha svuotato, ha creato la subsidenza dell'Adriatico e delle coste adriatiche, ovviamente, dell'Italia, e adesso si vorrebbe trovare l'escamotage. È una super cazzola pure questa, voglio dire. Trovo l'escamotage, basta che me la finanziano, catturo la CO2, ovviamente tu continui a vomitare CO2, continui ad andare avanti come se nulla fosse, come se non si fosse innalzata la temperatura di un grado ormai a livello globale, che quindi poi ci sono i paesi come il nostro, che diventa un paese a carattere tropicale, con appunto le grandi alluvioni e le grandi siccità, eccetera, e pompo la CO2 dentro l'Adriatico, ma senza sapere che se questa tecnologia funziona o non funziona. Non c'è neanche un prototipo fino a questo momento, per cui immaginati, già è una attività appunto criminale quello di dire: beh, io continuo a fare quello che mi pare con i fossili, eccetera, eccetera, poi compro i crediti ovviamente dal paesino tot, eccetera, oppure il paesino tot vuole ospitare 1 miliardo di piante, ce ne metto lì, io continuo a fare quello che mi pare, come, e c'ho la coscienza pulita. E questo è un mercato schifoso ovviamente da ogni punto di vista, come quello appunto della cattura delle CO2, che se ci ha messo le mani l'ENI, ovviamente tu immaginatevi le grandi competitor, Shell, Exxon, eccetera, eccetera, a che punto stanno.
Senti, c'è anche un altro aspetto, che la criminalizzazione, insomma, dell'attivismo e di chi in qualche maniera critica questa situazione. Qui da noi abbiamo il decreto 1660, però ci sono state accuse di terrorismo anche in Germania, e ci sono stati anche molti decine di di militanti ambientalisti che sono stati uccisi in varie parti del mondo. Insomma, questo è anche un aspetto come dire, abbastanza rilevante del modo in cui di fatto non si può parlare, non si vuole che si parli di questi temi.
Hai citato ovviamente in quelle parti del mondo, ricordiamo tutto Chico Mendes, foresta amazzonica, no? In Brasile ci sono gli squadroni della morte che continuano a farcigliare appunto questa bella gente che, incurante ovviamente di questi criminali, ancora fa battaglia a viso aperto.
E proprio lì faranno la COP 30, non a caso.
E faranno la COP 30 a Belém, capite bene, quest'anno non si è presentato nemmeno Lula, vedremo che saprà fare in quell'occasione, ma credo che c'è poco da fare, ovviamente se non ci mettono i quattrini chi ce l'ha, a quel punto siamo sempre a caro amico. Dentro questo passaggio sicuramente le vicende sono, come dire, a livello di carneficina nei paesi del terzo mondo, anche avanzato, eccetera. Penso soprattutto al Chiapas, che in questo momento vede l'assassinio costante di figure estremamente emblematiche. L'ultima hanno ucciso questo prete compagno, ovviamente, che ne ha fatte di tante di più, ovviamente, eccetera. Ma quanti militanti ambientalisti e militanti per la liberazione ne hanno uccisi? I paramilitari esistono perché c'è il narcotraffico esiste perché il governo legittima anche questa possibilità, sai, la differenza tra economia legale e illegale è la foglia di fico dal punto di vista, insomma, no? Quindi se pensiamo da noi invece, ovviamente anche le nuove generazioni che si chiamano ultima generazione, che vengono puniti per fare battaglie sincere, magari che io come vecchio militante antagonista
democratiche
eccetera, non le farei da quel punto di vista, farei qualcosa di diverso, però sempre magari nello stesso segno. Abbiamo dato di tutto e di più nella nostra vittoria sul primo nucleare, insomma, abbiamo fermato primi al mondo il nucleare a suon di blocchi, abbiamo preso tante botte, ne abbiamo predate tante, ovviamente, eccetera, siamo andati a finire in galera per questo e per quest'altro, però abbiamo portato a casa un risultato splendido.
Natrino a Caorso.
Caorso, Montalto in particolare, Montalto, perché si è fatta la battaglia più grossa, ma Trino, ma un po' dappertutto, anche alla prima centrale nucleare al Garigliano e quant'altro, insomma, ne abbiamo fatte veramente tante e continueremo a farle. Il problema è che nessuno ci tocchi questi giovani compagni, insomma, infatti gli stiamo sempre alle costole, gli forniamo ovviamente il soccorso legale da ogni punto di vista, partecipiamo ai processi, gli diciamo facciamo qualcosa diverso, almeno facciamo un'unità d'azione di lungo periodo sull'ENI, perché a me sembra che l'ENI è il massimo della contraddizione, voglio dire, da questo punto di vista, e se gli mettiamo un po' di sale sul culetto, ovviamente qualche prurito glielo mettiamo, ovviamente, in assoluto, e guai a chi ce li tocca, ci mancherebbe altro. E altra cosa, ovviamente, il disegno di legge 1660 che sta in questo momento al Senato, che probabilmente oltrepasserà l'anno per essere votato, che ormai a detta dei più, i competenti e incompetenti di tutte le razze hanno sostenuto che introduce lo Stato di polizia autentico, non è perché non siamo già in una come dire, immagine e struttura da Stato di polizia, visto che esistono una quantità di reati che sono propri, come dire, della legislazione premiale da questo punto di vista, e che fanno sì che i compagni, facendo un'iniziativa, prenda una resistenza aggravata arriva fino a 12 anni, capisce bene. In questo caso si inaugurano 34 reati nuovi col DDL 1660, compreso quello assoluto, insomma, no? Che fa brividire anche le dittature, voglio dire, adesso scherziamo, che significa che tu punisci anche la resistenza passiva, tanto vale che ci uccidi, insomma, no? E poi la porcheria delle porcherie, che non gli è riuscita all'Inghilterra, gli riesce al governo Meloni deportare in un altro paese gli immigrati che arrivano facendo queste figure di merda, ed è oggi il fatto che hanno cambiato la legge, non va più al tribunale normale, va a un tribunale altro, ovviamente, eccetera, quindi fatta la legge gabbato lo santo, diceva, insomma, no, eccetera. Quindi però sono sotto Mazzola, non c'è dubbio da questo punto di vista, e se pensano che ci fermano ovviamente con questi altri 34 reati, con la quantità di provvedimenti che stanno, non hanno ben capito che cosa sta avvenendo qui in Italia. C'è un tantam importante, voglio dire, che viene avanti, che ci ha dato tanta testimonianza già quest'anno con la generazione palestina che ne ha fatte di tutti i colori benissimo, giovani e meno giovani, dentro l'università, le scuole medie, dentro tutti i territori, i più piccoli paesi, ogni fine settimana ce n'è una quantità di iniziative da far paura. E poi siamo in piazza per il DDL 1660, domenica qui a Roma, scusate, sabato 16, c'è questa assemblea all'università, io vi anticiperò, cercherò di portare lì l'indirizzo anche dei lavoratori che si apprestano a fare lo sciopero generale il 29, venerdì 29 di novembre, in cui all'ordine del giorno di quei quattro punti c'è il DDL 1660, ovviamente, oltre la manovra che ovviamente non dà un cazzo ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani eccetera, si inventano ancora una volta i 3 euro per i pensionati, il bonus bebè, il bonus BB e cacciavari, insomma, capisci?
Senti Vincenzo, visto che stiamo parlando e mi è venuto in mente, insomma, che chi ci ha insegnato a mettere in collegamento le questioni ambientali e la lotta di classe è stato Dario Pacino. Non so se vuoi dire così, magari ricordarlo anche per gli ascoltatori che, insomma, certo, che qua, magari certo, quando lo conoscono.
Me l'ero appuntato proprio per dirvelo, perché adesso, quando sarà giugno 2025, Dario ci ha lasciato 20 anni fa e quindi siamo pronti a fare una serie di iniziative eccetera, ma Dario è l'artesignano, voglio dire, dell'uomo a tutto tondo, dell'uomo che esce dalla resistenza, che vi ha partecipato, la prima cosa che fa è che libera gli indiani d'America da tutte le prosopopee, da tutte le criminalizzazioni, con Arrivano i nostri fa il primo atto che poi magari verrà ripreso da Sergio Leoni, insomma, no, il regista, insomma, a demistificare il West, insomma, adesso, e quindi ci dà un grosso contributo, ma il contributo autentico poi dal punto di vista delle cose correnti è quello ovviamente dell'imbroglio ecologico, insomma, no? Imbroglio ecologico che inserisce ovviamente dentro chi si batte il petto per la natura, così in termini teoretici, e poi invece continua a fare la vita di tutti i giorni e magari subisce il conflitto senza esserne partecipe, per cui ovviamente affronta questa problematica che non ci può essere nessuna giustizia ambientale se non c'è una giustizia sociale. Questo è formidabile, perché parliamo di 50 anni fa, ovviamente. Cioè, proprio su Dario sono usciti due libri, uno aprile e adesso a fine settembre, e i due libri li stiamo presentando, e quindi invito anche a voi, quando vi andrà, di poterlo fare, che ovviamente sono il ricordo di questo compagno scienziato sociale, partecipe di tutte le nostre esperienze. Noi ce l'abbiamo avuto a Roma e quindi è stato un carissimo fratello maggiore, insomma, per me, fin quando se n'è andato. Abbiamo vissuto una vita non solamente politica, ambientale, l'abbiamo vissuta anche dal punto di vista familiare, con tutte le vicende che gli sono capitate, ovviamente eccetera. Abbiamo fatto tanti viaggi insieme, e i libri sono L'ecologia politica di Dario Pacino, che è stato edito da Ombrecorte, e l'altro è Pacino, dall'imbroglio ecologico alla crisi climatica, puntualissimo, che è stato edito dal Centro di Documentazione di Pistoia. Ovviamente se vi volete dargli una scorsa dovete chiederglieli lì, o li trovate in libreria, e noi li stiamo presentando un po' qua e là, e sarà l'occasione in ogni presentazione di riaffrontare il problema della crisi climatica, del ritorno al nucleare e della ripresa dei movimenti, ovviamente a carattere organizzato sul piano nazionale, per cercare di imprimere una storia diversa. E la storia diversa già c'è, perché la storia diversa rispetto all'impossibile nucleare di quarta generazione, i mini nucleari che se li mettono dove si devono mettere, e le situazioni del tutto gas, quando il gas ormai viene consumato al 50% di quello che se ne consumava 4 anni fa, e eccetera eccetera. E ovviamente le rinnovabili, ma le rinnovabili che vanno sui tetti, non che vanno a consumare il suolo, non che vanno a rompere i coglioni ai mari, in mezzo al mare, o ai sardi, di cui c'è stata sta grande mobilitazione ovviamente eccetera, che tra l'altro verrà ribadita dal referendum che tra qui e poco verrà bandito. Ovviamente hanno raccolto già 30.000 firme, ne bastavano 5.000, voglio dire, tutti questi passaggi qui ci porteranno ad una soluzione che oggi è possibile se diventa di milioni e milioni di persone, cioè le comunità energetiche, perché le comunità energetiche ovviamente partono dal fatto che tu metti a disposizione il tuo tetto, la scuola del paese, il cimitero, l'ospedale, l'edificio del comune, eccetera, e che quindi dai già la possibilità di essere a energia free per 2.000-2.500 abitanti, come ha fatto il primo comune che ha fatto la prima comunità energetica, che è il comune sardo di Benetutti, un bel nome, no? Benetutti, voglio dire, eccetera, e che poi oggi in Sardegna sono già una quarantina di queste comunità energetiche che hanno la bella consapevolezza di rifiutare tutto quello che è speculazione, lo devi fare dal basso, a me mi serve questo, e quindi piano piano, se tu riesci in Sardegna, come dire, a coinvolgere tutta la Sardegna, dai piccoli paesi fino a Cagliari, fino a Sassari, eccetera, stacchi la spina a tutto quello che è ancora il fossile che c'è in Sardegna, ovviamente, eccetera, e alle battaglie che almeno dei bravissimi ambientalisti politici che ci sono ci stanno dando veramente dei grossi risultati, ma la stessa cosa vale dappertutto. E piano piano, se riusciamo, non solamente in questo momento ci saranno 1,5 milioni di utenti che sono a comunità energetica, a comunità solare, ovviamente c'era, bisogna diventare 10 milioni, ma ci si può arrivare a diventare 10 milioni, mano a mano che avanza questa disponibilità a come dire, autogestire l'energia, autoprodurla, autogestirla, e significa che piano piano te stacchi dalle grandi multinazionali, dall'ENI, dall'ENEL, eccetera, o quantomeno non sarà un piattino d'argento, ma ti fai una bella battaglia e diventa un criterio di democrazia diretta, questo, capisci? Perché alla fine il singolo che c'hai i 4 pannelli fotovoltaici sopra il proprio tetto e cose di questo genere diventa un protagonista della propria esistenza, e dire andate a fanculo tutti quanti, noi ce la produciamo, noi siamo una comunità vivace, e da questo nasce a tante altre stagioni.
Certo. Bene, allora, se passate da queste parti,
grazie, volentieri ci organizziamo magari per una presentazione.
Sì, no, appunto te l'ho detto per questo motivo, perché è finalizzata non solo perché Dario Faccino merita ovviamente non solo di essere ricordato, ma anche di essere, come dire, utilizzato, e che l'utilizzo migliore, appunto, avendo fatto battaglie con noi, sai quante volte è venuto su a Trino Vercellese, al PEC del Brasimone, a Montalto di Castro, ci mancherebbe, già ce l'aveva 15 anni più di me, ma insomma non si è mai tirato indietro da questo punto di vista.
Bene, grazie ancora e alla prossima, ciao.
Grazie, arrivederci a voi.
Ciao.